appuntamento in diretta questa mattina, una nostra, possiamo dire, amica Teresa.
Dai, diciamolo.
Diciamola amica, nel senso che ci siamo conosciuti nel corso di questi anni, perché spesso è venuta a trovarci in qualità di ghostwriter, dico bene,
esatto.
Teresa. La ghostwriter, correggimi se sbaglio, è la persona che ha il compito di scrivere, di realizzare libri per persone che o non hanno le capacità, oppure desiderano un taglio diverso da quello che è il loro stile di scrittura.
Esatto.
Non hanno il tempo, hanno bisogno di una specie di anche biografo, ci sta, no?
Sì.
Come si usava nei tempi antichi, dove ti
sì.
portavi appresso sempre la persona che guardava, segnava cosa facevi e scriveva di te. Oggi arriva con un libro tutto suo, che è questo. Già il titolo mi piace, Le tue mani mi abitano, quindi qualcosa che ha a che vedere con una presenza fisica, ma non solo, e anche una presenza proprio dentro l'anima di queste
esatto.
mani. E quindi anche, immagino, si parli anche di quello che è un rapporto fisico, carnale, vero, reale, materiale con un'altra persona. Correggimi,
È così, Andrea. Intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Parma. Grazie ancora, Andrea, perché come hai detto tu, noi ci conosciamo da tanti anni, magari non ci si frequenta, però sono quei rapporti che non hanno bisogno di tante parole, perché sono costruiti su un'empatia e una reciproca stima.
Grazie, è vero, corrisponde Teresa. Allora,
Le tue mani mi abitano, sì, è un titolo che a me piaceva tanto, e le mani sono quelle di mia madre. Come dicevi tu, io per tanti anni ho scritto come ghostwriter storie di altri e storie per altri, committenti che potevano essere case editrici o persone, imprenditori o anche no, insomma persone che avrebbero voluto lasciare ai posteri la storia della loro vita, e in questo ultimo anno ho deciso di ricimentarmi nella scrittura di un mio romanzo che porta il mio nome, quindi me ne assumo tutte le responsabilità. Io un po' sto tremando, Andrea, perché è un libro in cui io mi scopro al 100%, cosa che solitamente non faccio mai, perché tu sai che chi fa un po' il nostro lavoro, ed è molto simile, anche tu sei abituato a stare dall'altra parte, a fare interviste, magari fa più fatica a mettersi a nudo pubblicamente. Siamo più predisposti a fare domande, ad ascoltare, piuttosto che a raccontarci. Chiaramente poi è diverso il nucleo delle amicizie e della famiglia. Però io qua mi sono rivelata, perché parlando di mia madre parlo di me, parlo della mia famiglia. Il libro nasce da un forte desiderio di raccontare quello che mi stava capitando, e 4 anni fa mia madre, che è sempre stata la roccia della nostra famiglia, il faro che ha rischiarato i nostri percorsi, un punto fondamentale di partenza e di arrivo, si è ammalata. Quello che io chiamo nel libro il vento dell'autunno, perché è un libro dove la parola assume una grande importanza, e cerco anche di trasformare il senso e il significato delle parole che abitualmente impieghiamo. Il vento dell'autunno è l'ictus, colpisce mia madre una mattina in cui, dopo un anno che è andata in pensione, sta preparando il pranzo, rimane svenuta, si presuppone, per 30-40 minuti, mio padre arriva con la spesa in mano e la trova svenuta in cucina, e da lì parte tutto l'iter, neurochirurgia, intervento immediato e poi 3 mesi e mezzo di degenza in ospedale. E quindi io comincio, in queste lunghe attese, stando accanto a lei all'ospedale, a riflettere su tante cose. Tra queste, sulla bruttezza dell'ospedale, cioè sul fatto che questi luoghi che dovrebbero essere di rinascita e che potrebbero accompagnare la persona che sta male in una sorta di ripresa delle proprie energie psicofisiche, molto spesso sono dei mortuari, sono delle galere, sono delle prigioni. La sua camera si chiamava Stanza del Violino, eppure non si sentiva mai musica. E quindi io cerco di riscrivere, attraverso la storia di mia madre, la sua vicina di letto, un ospedale a misura di persona, a misura di umanità, quindi con la triade perfetta che sono i colori, i profumi e la musica. È un romanzo dove la musica ancora una volta fa da filo conduttore, e io immagino che questi corridoi, questi lunghi corridoi del dolore, siano abitati da colori, da musica e da profumi. E attraverso queste mie riflessioni personali che poi ho avuto occasione anche di scambiare con alcune persone che lavoravano in quel reparto, ripercorro tutta la vita di mia madre che a 15 anni da un piccolo paese della montagna decide di scendere a valle a Parma. Adesso sembra tutto facile, ma in verità allora non era così. Mia madre è del 50, stiamo parlando dei primi anni 60, per fare l'estetista. E il suo centro estetico diventa per me e per mia sorella la nostra seconda casa. Ho dedicato molto spazio alla descrizione di questi luoghi nei quali io sono cresciuta e mi sono formata, perché stavo per ore e ore sotto il lettino del massaggio e sotto il lettino della ceretta ad ascoltare i discorsi delle signore che potevano parlare dalle cose più in qualche modo superficiali, dal colore dello smalto, il rossetto, il Festival di Sanremo, alle faccende più importanti della vita. Per cui ho visto persone malate, ho visto separazioni, ho sentito parlare di gioie e di dolori, e credo che quella sia stata, molto più che l'università, molto più che tutti i percorsi che ho fatto poi, la mia grande scuola di vita.
Teresa, dimmi un po', ci hai parlato quindi di come sei passata verso la scrittura come autore attraverso questa esperienza personale, giusto?
Sì.
Quindi hai proprio in qualche modo fatto il passaggio, un passaggio che poi vedremo fra poco se è, secondo te, definitivo il tuo prossimo futuro, oppure c'è ancora questo limbo, per capirci. Ma eticamente, come ci si sente a scrivere libri per altri quando poi metti in gioco te stesso?
Allora, guarda Andrea, io ringrazio il mio lavoro di scrittura su commissione, mi piace molto definirlo così, perché ci sono dei termini anche in italiano che secondo me suonano meglio e raccontano meglio quello che io faccio. Scrivo per dei committenti che hanno una storia da raccontare. Io credo che tutte le storie abbiano ragione di essere raccontate. Poi chiaramente ce ne sono alcune di carattere più straordinario e altre più ordinarie. Molto spesso in quelle ordinarie noi ci identifichiamo. Credo che Le tue mani mi abitano appartengano a queste categorie. Alla fine tutti abbiamo una mamma che può soffrire, una mamma che abbiamo accudito, che diventa un po' la nostra figlia, o un papà che diventa nostro figlio. E un figlio che rimane inerme di fronte alla sofferenza di una madre, soprattutto una madre come la mia, che è sempre stata una donna forte, una montanara, cocciuta, aperta agli altri, che mi ha insegnato veramente tutti i valori che poi ho praticato nella vita. Però tornando alla tua domanda, io ringrazio tutte le storie che ho avuto modo di scrivere, perché mi hanno permesso di esplorare dei territori non soltanto fisici ma anche e soprattutto emotivi che probabilmente non avrei esplorato se avessi scelto di fare solo la scrittrice per me stessa e col mio nome. Oltretutto, come mi piace sempre dire, il fatto di scrivere per altri ti insegna ad abbassare il tuo ego. Non che ci sia nulla di male nell'avere un ego, no? Una propensione egoica, però che peraltro credo di avere in maniera abbastanza moderata, ecco, non è sicuramente questo il mio difetto, però sicuramente diventi uno strumento nelle mani di chi vuole raccontare la propria storia, e quindi cerchi di inserirti di meno nella narrazione, impari ad ascoltare. Quello che io ho imparato in questi anni attraverso la scrittura di altre storie e di altre vite, perché poi di questo si tratta, è il tema e l'arte dell'ascolto, soprattutto, cosa molto difficile, in assenza di giudizio.
Ogni cosa in natura parte dalla madre, ogni cosa in natura parla della madre, ogni cosa in natura fa ritorno alla madre. To San Jose, I've been away so long. I may go wrong and lose my way. Do you know the way to San Jose? I'm going back to find some peace of mind in San Jose. LA is a great big freeway. Put $100 down and buy a car. In a week, maybe two, they'll make you a star. Weeks turn into years, how quick they pass. And all the stars that never were are parking cars and pumping gas. You can really breathe.
San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away from home. With a dream in your heart, you're never alone. Dreams turn into dust and blow away. And there you are, without a friend. You pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? Whoa, whoa, whoa. LA is a great big freeway. It can pull you far away from home. With a dream in your heart, you're never alone. Dreams turn into dust and blow away. And there you are, without a friend. You pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? Can't wait to get back to San Jose. Whoa, whoa.
Ecco, le parole che ho letto su questa canzone sono l'inizio, poi una piccola prefazione, un po' dove trovate le dediche in questo album dedicato alla figura della madre. Le tue mani mi abitano, con Teresa Giulietti. Siamo qua insieme per parlare di questo romanzo, ma poi anche per approfondire un po' l'attività, quella precedente insieme a questa, vanno a braccetto per capirci. Ti chiedo una cosa, gli stili sono cambiati da ghostwriter a qualcosa di tuo oppure no?
Io credo che dopo tanti anni che si scrive, come nel mio caso sono intorno ai 25-30, intendo professionalmente, chiaramente ho sempre scritto fin da quando ero bambina, era una propensione, un'attitudine a cui non riuscivo a rinunciare e non ho voluto mai rinunciarvi. Credo che appunto dopo tanti anni lo stile si sia un po' consolidato. Chi mi legge dice che ho una scrittura ritmica, musicale. Può essere anche dettato dal fatto che spesso quando scrivo io ho della musica in sottofondo, che può essere dalla musica classica alla musica techno, al tango argentino. Di solito non metto musiche con delle parole perché mi possono distrarre nella scrittura e nella formulazione dei concetti. Sicuramente quando scrivo per gli altri, come ti raccontavo prima, cerco di essere uno strumento più morbido, più maleabile, come una micchetta di pane che sta assumendo una forma, per cui quando ascolto le persone al telefono, attraverso queste lunghe interviste che sono più delle conversazioni, cerco di fare proprio il loro modo di parlare, i loro silenzi, ascolto molto la loro ironia, se c'è, l'autoironia, il modo che hanno di affrontare la vita anche attraverso la parola. E quindi la parola di questa persona mi suggerisce un po' quello che dovrà essere lo stile. Ti faccio un esempio molto pratico. Quando si scrive per le donne, libri che hanno a che fare con la figura femminile, solitamente devo stoppare il flusso narrativo della persona che mi racconta le varie vicende della propria vita personale, perché la donna per natura propende più ad aprirsi e mi viene detto che io in qualche modo riesco a mettere queste persone a proprio agio affinché si possano raccontare. Quando scrivo o collaboro con gli uomini, devo essere io con le pinzette a tirare fuori aneddoti, racconti, soprattutto quando si entra nella sfera emotiva, nella sfera più intima e personale. Sono molto prolissi quando si racconta di fatti storici. In questo momento sto scrivendo la storia per un medico cardiologo veneziano che vuole ripercorrere tutta la sua vita a partire dall'Ottocento, perché i nonni sono nati, pur essendo di origini italiane, chi a Smirne, chi in Grecia e poi attraverso le colonie di Mussolini in quelle zone dell'Egeo, e insomma storia che conosciamo. E quindi quando io poi chiedo a questa persona di raccontarmi qualcosa a livello emotivo, si blocca, mentre invece è molto più bravo nella parte cosiddetta storica, aneddotica. E quindi io mi avvalgo anche un po' di quella che è la sua struttura narrativa, pur insistendo nel voler raccontare anche degli aspetti emotivi che secondo me possono essere un valore aggiunto per il libro e per chi poi andrà a leggere. Quindi diciamo che se sono molto più libera e sciolta quando scrivo per me, cerco di esserlo anche quando scrivo per altri, però mi attengo molto di più a quello che secondo me è il valore che loro attribuiscono all'uso della parola.
Una cosa che volevo chiederti è quali sono state le sfide principali del tuo lavoro di ghostwriter? Ci saranno state, no? E poi una seconda domanda, tu hai parlato dell'ascolto degli altri. C'è stato anche qualcuno che ti sei nutrita anche della vita degli altri oppure no?
Allora, di problemi ce ne sono sempre tanti. Io ho avuto la fortuna di crescere con una mamma alla quale ho appunto dedicato doverosamente questo libro, che mi ha sempre insegnato a ridimensionare i problemi. Quando ho un problema, a indirizzare lo sguardo verso chi ha un problema più grande del mio. E lei mi ha sempre insegnato: i problemi ci sono perché possono essere risolti. Quindi diciamo che, ecco, più che problemi sono state delle sfide alle quali io ho risposto con, credo, una certa prontezza che mi deriva dal modo in cui sono cresciuta, sono stata educata alla vita. E ho il dono anche dell'ironia. È necessario in questo lavoro, perché molto spesso il problema degli editori è che fanno fatica a pagare, hanno il cosiddetto braccino corto, per cui è molto brutto quando tu, che hai lavorato, devi andare a chiedere i tuoi soldi che ti spetterebbero di diritto. Quindi, parlando in maniera molto semplice e concreta, ecco, i più grandi disguidi che posso aver avuto in ambito editoriale è da un punto di vista economico, cosa che non succede quando le commissioni arrivano da privati. E soprattutto quando questi privati, ma questo l'ho imparato anche stando nel centro estetico di mia mamma, sono persone che hanno rispetto del lavoro altrui. E quindi sono persone che pagano, che hanno fatto evidentemente dei conti prima, perché, come dice giustamente mia sorella, tutti noi vorremmo avere il libro della nostra vita da rileggere, da lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti, però è qualcosa in più. Insomma, se uno non ha i soldi per comprare la spesa per mandare i figli a scuola, non pensa ad avere il libro della propria vita. Per cui nel momento in cui ti vuoi regalare questo dono, hai, e sai più o meno quello che andrai a spendere, perché nel mio sito ci sono i vari costi, hai messo da parte i soldi, hai fatto due conti e quindi riesci ad affrontare anche questa spesa. Dal punto di vista invece altre problematiche che ho dovuto affrontare, non direi, perché è un lavoro che io amo, che faccio con grande passione, che mi sono scelta, ci siamo scelti entrambi. Da bambina dicevo: voglio fare la scrittrice, poi mi sono resa conto che di sola scrittura non si vive, e quindi sono andata a recuperare da quella che era una tradizione ottocentesca, soprattutto delle donne, di scrivere su commissione. E questo mi ha dato la possibilità di vivere attraverso il mio lavoro, come dicevo prima, cimentandomi anche in storie che probabilmente non avrei considerato. Per quello che riguarda invece la tua seconda domanda, se ci sono state delle storie che mi hanno particolarmente segnato, mi hanno insegnato, io direi più o meno tutte, ma ne menziono due. Una è di una mia omonima, Teresa, che ha fatto una parte della sua vita, che ha trascorso parte della sua vita in un campo di concentramento quando era ragazzina. E questa ovviamente è una storia che mi ha particolarmente segnato e mi ha ancora una volta fatto riflettere sulla fortuna che ho avuto e sulla fortuna che in tanti abbiamo e non ce ne rendiamo nemmeno conto, perché io credo che il nostro destino lo costruiamo noi, però è anche vero che ci sono poi dei percorsi già segnati contro i quali noi possiamo fare veramente poco. Ed è per esempio il caso di questa donna che è finita da ragazzina in un campo di concentramento. E poi c'è stata la storia di una madre che ha perso un figlio e che con molta forza, molto coraggio e anche molta ironia è riuscita a risollevarsi diventando madre di altri bambini, quindi aiutando altri bambini che sono diventati in qualche modo figli suoi a crescere e a diventare grandi. Quindi queste sono state forse i due più grandi insegnamenti da cui ho tratto linfa per la mia vita.
Ecco, c'è un dilemma etico, immagino, no? O almeno potrebbe sorgere un dilemma etico tra quello che è scrivere di altre persone senza ricevere un riconoscimento pubblico oppure no?
Allora, guarda, fino a qualche tempo fa ti avrei risposto nessun problema. È una scelta quella di scrivere per altri, come dicevo, che mi ha dato tanto. Io solitamente cedo i diritti, vengo pagata. Qualche volta succede quando si lavora per case editrici che il mio nome compaia, come nel caso del libro di Little Tony o di Bobby Solo, e altre volte invece il mio nome non compare affatto. Ti racconto questa breve storia che mi ha dato un pochettino da fare, come si dice da noi. Più o meno un anno e mezzo fa mi contatta una mamma, ovviamente non farò nomi, perché mi spiega la storia della figlia, che è un'aspirante scrittrice. Ha già scritto e pubblicato un libro, era molto giovane all'epoca, aveva poco più che 14 anni, raccontando la storia della sua vita, quindi un libro sostanzialmente autobiografico dove lei racconta la storia di questa ragazza costretta a vivere H24 in casa perché a causa di una malattia molto debilitante non può uscire, non può andare a scuola, quindi non può fare la vita normale di una ragazzina. Questo libro esce, scritto da lei con degli aiuti, eccetera, e ha un buon successo, tanto che la casa editrice, una casa editrice importante, le commissiona un secondo libro. In quel momento questa ragazzina sta molto male, sta affrontando tutta una serie di interventi alla colonna vertebrale, per cui non è in grado di scrivere. Allora la mamma mi contatta, io conosco questa ragazzina al telefono, nasce una sorta di simpatia, di corrispondenza e decido di aiutarla gratuitamente a scrivere questo libro. Nasce una collaborazione che dura 3 mesi, io sento questa ragazzina che chiameremo Stella, giusto così per, ma non si chiama così ovviamente, Stella, io sento Stella quasi tutti i giorni, la chiamo al di là del libro per sapere della sua salute, per parlare con lei, per non farla sentire sola. La mamma mi ringrazia, è molto devota alla Madonna, prega la Madonna per me, per questa mia gentilezza, insomma, questa mia sensibilità. Il libro viene ultimato, scritto da me, ogni tanto la coinvolgo, le faccio delle domande, ma premetto che lei non ci mette mano, ottiene molto successo. Da quel momento né la mamma né la figlia mi contattano più. Nel libro compaiono tantissimi ringraziamenti a questo, a quell'altro, non compare mai il mio nome, neanche sotto pseudonimo, non ricevo più una telefonata a fronte delle 1000 telefonate che ricevevo nel momento della stesura del libro, e questa ragazza va nelle varie trasmissioni televisive a parlare del suo libro, riceve molte onorificenze, critiche molto buone rispetto a questo libro e scompare completamente dalla circolazione. Quindi questa cosa mi ha dato un po', mi ha fatto riflettere, ecco.
Ti ha fatto riflettere,
sì,
immagino.
Molto.
Immagino che siano.
Sì.
Ascolta, poi magari un giorno parleremo anche della tua attività di ghostwriter in modo,
sì,
più specifico, un po' dilatato nel tempo. Ora vorrei tornare alle tue mani. Mi abitano, vi dico intanto che sabato prossimo, quindi il 28, verrà presentato all'Ostello della Cittadella alle ore 18,
esatto,
questo libro, dico bene Teresa, e ci sono capitoli che parlano di questa esperienza. Cosa sono le cose che maggiormente arrivano da questo libro?
Io l'ho dedicato a mia mamma e, come ti dicevo, alle mani di mia mamma, perché le mani peraltro sono una parte del corpo che io osservo molto nelle persone, perché dalle mani in qualche modo si riescono a ricavare molte informazioni, e mia madre con le sue mani ha veramente conferito bellezza, essendo stata un'estetista, ha massaggiato, tra l'altro lei è stata una delle prime ad aver portato il massaggio ayurvedico a Parma.
Dove aveva il centro estetico?
Allora, il primo l'ha avuto nella zona di via Volturno, il secondo in via Strela. Mia mamma si chiamava Angela, faceva parte di quel gruppo di estetiste brave, storiche, che hanno lavorato negli anni 70, 80, 90, 2000, e il suo centro estetico per me è stato veramente una seconda famiglia, se non la prima famiglia, dal momento che ci trascorrevo veramente tante ore, facevo i compiti, lì mangiavo, lì era anche un modo per poter stare accanto a mia mamma. E le mani di mia madre, io me le ricordo, adesso sono molto diverse, dopo l'ictus si sono deformate, l'ictus l'ha imbruttita fisicamente, però devo dire che c'è una parte positiva in tutto questo, perché mia madre è sempre stata una donna forte, una donna cocciuta, non sempre è stato facile parlare con lei, nonostante sia sempre stata una donna generosissima e di una bontà infinita. Lei è un ariete, io sono un cancro, per cui insomma astrologicamente agli antipodi, e dopo la malattia mia madre si è molto infragilita, ma anche in qualche modo intenerita. È una persona che sa ascoltare, lei ha sempre fatto un po' fatica ad ascoltare, e quantomeno ad ascoltarmi, credo che sia stato anche uno dei motivi per cui io poi mi sono buttata nella scrittura. Avevo così tanto bisogno di essere ascoltata e quindi scrivevo. Oggi mia madre è una persona che sa tanto ascoltare, ha guadagnato in tenerezza, in dolcezza, in pazienza, caratteristiche che forse allora non poteva avere, perché il suo lavoro l'assorbiva a 360 gradi, in più ha dovuto gestire una famiglia, due figlie. In questo libro compare anche la figura di mio padre, che è stato per certi aspetti un grande padre, per altri molto manchevole, non manchevole perché non ci fosse, mio padre ci ha fatto da mammo, perché mia madre lavorava tantissimo, manchevole perché non sapeva fare il padre, non sapeva fare la madre, e parlo anche della bipolarità. Questo è uno dei motivi per cui sto tremando, perché spero che lui non lo legga questo libro, ma sicuramente avrà modo di leggerlo, perché per la prima volta racconto di come due figlie sono cresciute. Da fuori sembravamo una famiglia in apparenza perfetta, una madre che lavorava, che guadagnava bene, un padre presente, due belle bambine che andavano nelle scuole private di Parma, eccetera, eccetera. Io poi fortunatamente mi sono salvata andando al Toschi e lì sono riuscita ad esprimere tutta me stessa, però in verità mio padre era una persona con dei problemi che all'epoca non venivano considerati, non venivano contemplati, oggi forse un po' di più.
Il bipolarismo non sapevano manco cosa fosse,
assolutamente.
In quegli anni.
E però noi sapevamo bene cosa fosse, nel senso che ci convivevamo tutti i giorni. E lo descrivo poi sostanzialmente come un uomo molto fragile, come un uomo umorale, e anche con la responsabilità di mia madre che non l'ha fatto crescere, che cioè ha cresciuto questo uomo un po' come se fosse suo figlio. E quindi ci sono nella narrazione dei momenti anche molto forti in cui ripercorro degli aspetti di questo carattere, di questo padre bambino che un po' a me e un po' a mia sorella ha fatto veramente del male, involontariamente. E quindi questa è la parte forse per me più toccante del libro. Nel momento in cui mia madre stava morendo, perché c'è stato il primo mese in cui era in bilico tra la vita e la morte, io mi sono sentita coraggiosamente in dovere di raccontare a me stessa, e forse anche cercando di capire certe modalità che ancora io oggi ho, di difesa, la figura di mio padre, che è stata così importante nel bene e nel male, nella formazione delle nostre vite. E non è un caso, Andrea, che poi io faccia questo lavoro e che sia anche una studiosa di psicosomatica e mia sorella faccia la psicologa dei bambini.
Un'ultima domanda, Teresa, prima di chiudere. Cosa speri che traggano i lettori da questo libro?
Allora, c'è una parte finale che io dedico proprio a chi, come me, e ce ne sono tantissime di persone, si troveranno a dare coraggio e supporto ad una persona ammalata in ospedale o anche a casa, che io ironicamente chiamo Pippi, e quindi è una sorta di decalogo in cui io, attraverso la mia esperienza personale, consiglio ai supportatori di Pippi alcune cose che io praticavo durante quei tre mesi così tragici, per cercare di conferire armonia ed energia al mio corpo, a partire dai cibi che mangiavo, dagli aromi, che impiegavo per profumare me stessa, l'ambiente ospedaliero, la musica. Io consiglio anche, poi mi dirai se sei d'accordo con me, insomma, c'è una lista finale dove io consiglio delle musiche per ricaricarsi dopo che si ritorna dall'ospedale o prima di andare in ospedale, delle musiche per rilassarsi e delle musiche anche per piangere, per tirare fuori tutta l'amarezza e la tristezza che magari non si riesce a tirare fuori di fronte alla persona malata. Credo che possa essere questo libro una sorta di compagno, non soltanto, ma soprattutto per chi sta vivendo un momento di disagio, di difficoltà, dovendo sostenere una persona cara che non sta bene.
Teresa, non posso altro che augurarti tutto il meglio per questo libro che vedo nelle principali piattaforme, oltretutto, sì, nel senso che è già in vendita, lo potete trovare sulle principali piattaforme di distribuzione. Di libri c'è anche una versione digitale oppure
sì,
cartaceo?
La faranno a breve, perché il libro sostanzialmente, Andrea, questa è la mia prima presentazione ufficiale e quindi sono molto contenta e onorata di farla con te. Il libro è uscito da 2 settimane, per cui si prevede anche un ebook nel giro di poco tempo.
Ecco, ci saranno altri libri scritti con la firma di Teresa Giulietti oppure ancora non c'è nulla in cantiere?
Sì. Credo proprio di sì, ho già qualche idea, nel frattempo continuerò a scrivere per altri, però sì, ci saranno altri libri e credo che dal momento che oramai il vaso di Pandora è stato aperto continuerò a parlare anche di me.
Perfetto.
Premando, ma farò anche questo.
Ce la farai. Teresa, grazie. Sabato 28 all'Ostello in Cittadella alle ore 18 la presentazione, sì, di questo tuo nuovo lavoro tutto tuo, Le tue mani mi abitano, con Teresa Giulietti. Grazie.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.